labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E benvenuti a questa nuova puntata dei Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Popolare. Sono pochi istanti dopo le 23 e ovviamente siamo in diretta. Quindi messaggi, sms, telegram e whatsapp al 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Questa sera andiamo a parlare, in senso molto molto lato, di strumenti a fiato. Parleremo di insiemi di strumenti a fiato, le dimensioni grandi e le dimensioni piccole. Parleremo di strumenti a fiato nell'ambito, non so, dall'educativo al divertimento, per grandi, per piccini, per adulti, e cominciamo giusto in medias res per capire chiaramente di che cosa stiamo parlando in una delle tantissime declinazioni della materia. Abbiamo aperto la puntata di oggi con probabilmente un personaggio simbolico di tutto il mondo degli insiemi di fiati. Questo è John Philip Sousa e parliamo dell'autore di questa marcia celeberrima che si chiama The Washington Post, tra l'altro da un disco che, come avete sentito da tutti i rumori sullo sfondo, è una registrazione proprio di Sousa che dirige la sua banda, la sua wind band, chiamiamola pure così, un disco appunto dell'inizio del Novecento, quando Sousa si era messo in proprio, diciamo che era passato a creare la sua formazione dopo che lui, che era figlio di un emigrante portoghese, andato negli Stati Uniti, era entrato nell'esercito trovando un gruppo estremamente fracassone, molto poco preciso, molto poco intonato, e stando alla sua biografa gli dice che li aveva proprio dissezionati come una cavia da laboratorio, come un porcellino d'India, dice, perché l'aveva preso e aveva smontato tutta questa formazione dei fiati, appunto, dell'esercito, che erano conciati comunque in maniera un po' così trasù, potremmo dire, e li aveva portati a diventare una delle formazioni principali degli Stati Uniti d'America, per le quali ovviamente poi lui comincia a scrivere un repertorio molto molto ampio, che è entrato nella storia del repertorio per bande militari, per marching band, di tutte queste terminologie parleremo più tardi, perché ne parleremo appunto oggi, perché abbiamo due ospiti qui questa sera con cui andremo a parlare un po' di tantissime delle declinazioni di queste cose e anche di progetti anche più recenti. Il primo dei due ospiti che abbiamo qui questa sera è il maestro Fulvio Clementi. Ciao Fulvio, grazie di essere qui. Ciao, con noi questa sera, eccoci qua, perfetto. E poi il maestro Massimo Colombo, che personaggio che voi di ascoltatori di Radio Popolare ben conoscete, perché chiaramente è un bel nome noto di tutto il mondo della storia del jazz degli ultimi X anni, con cui parleremo anche di tante altre cose. Ciao Massimo, grazie di essere con noi questa sera.
Buonasera a tutti.
Allora, dunque, siamo partiti da un mondo degli insiemi dei fiati, e allora a questo punto, visto che chiaramente viene da parlare per prima cosa da quello che un po' tutti quanti associano col concetto di banda, lancio anche la domanda per gli ascoltatori. Come sempre abbiamo detto 331 6214013, lo sapete benissimo, sms, telegram oppure whatsapp, mail diretta @popolarenetwork.it. La domanda è: quanti di voi suonano in un insieme di fiati, sia esso una big band jazz, sia esso una banda più o meno grande, più o meno importante, eccetera, 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 e perché? Perché lo fate? Perché vi piace suonare in una cosa del genere? Perché vi piace fare musica insieme? E anche ovviamente la domanda contraria: qualcuno di voi magari avrebbe mai voluto entrare in una struttura del genere e non ci è mai entrato? Perché non ci è mai entrato? Cioè, raccontateci le vostre storie nei confronti proprio appunto delle bande, delle formazioni di fiati. Quindi questa sera non ci occupiamo di formazioni sinfoniche, da camera, eccetera, eccetera. Vogliamo formazioni essenzialmente di fiati, indipendentemente dal repertorio che queste fanno. Scusate, abbiamo un istante, eccoci qua. E le note che stiamo ascoltando sono Felix Mendelssohn, un suo ouverture, l'opera 24, un bellissimo ouverture per soli strumenti a fiato. Molta musica di Mendelssohn è dedicata a questo tipo di repertorio, e specie molte cose che lui scrive sono dedicate magari a esecuzioni all'aperto, non so, inaugurazioni, cerimonie pubbliche, monumenti, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle belle combinazioni per coro e gruppo di fiati, perché chiaramente anche poi il gruppo di fiati ha anche un suo bel volume, costume importante, quindi utilizzarlo in magari cerimonie pubbliche o condizioni all'aperto chiaramente lo rende più facile. Ma partiamo proprio appunto da te, Fulvio, scusami. Tu, allora, tu nasci come trombonista e ancora penso tutti i pregi di essere un trombonista, chiaramente. Che cosa ti porta, appunto, dato che tu hai poi frequentato chiaramente molto il mondo della composizione per fiati, dei gruppi per fiati, che cosa ti ha portato in questo mondo qua?
Innanzitutto la curiosità, no?
E la quella sempre.
La possibilità, io ho sempre visto la musica, io ho iniziato a sentire un fiato da un mio cugino, un flicorno contralto, che ha un suono particolare, e questo suono mi ha veramente entusiasmato, nel senso che mi ha dato questa curiosità soprattutto per quanto riguarda uno strumento a fiato, nel vedere che uno strumento diventava una possibilità di comunicare, no? E questo mi ha affascinato subito, nel senso ha iniziato a accendere questa grande fiammella che mi ha portato piano piano nel tempo a sperimentare un percorso di studi, prima all'interno di una banda, e sicuramente la banda è un presidio, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti a fiato, importantissimo, che mette in contatto giovani a delle possibilità, no? A delle sonorità. In particolare io mi sono innamorato degli ottoni, e quindi da questo flicorno contralto poi piano piano si è evoluto all'interno delle diverse opportunità, perché all'interno dell'attività bandistica si sperimentavano stili diversi.
Certo.
E quindi partendo proprio da delle trascrizioni classiche e a dei generi un pochino più moderni, e quindi anche al conoscere tutta una serie di repertori, no? Che potevano essere eseguiti da degli arrangiamenti verdiani, piuttosto che tutta la parte legata alle operette, no?
Certo,
fino
certo.
Ad arrivare poi a brani magari di carattere originale, no?
Certo.
E anche le opportunità, no? Che poi, quindi in realtà la curiosità in primis, e poi anche l'opportunità di condividere, perché secondo me una delle cose importanti per gli strumenti a fiato, ottoni, eccetera, è la possibilità di condividere un qualcosa insieme ad altri all'interno di formazioni di ampio genere, perché da questa banda
fare musica insieme, infatti.
Fare musica insieme, per esempio. Io ho lavorato molto con i miei amici proprio di questa banda, di un paesino, diciamo così, della provincia di Milano, che è Busto Garolfo, sì. E dal quale poi sono diventati tutti questi miei amici, fatalità, dei musicisti, no? Che hanno lavorato all'Arena di Verona, cioè sono diventati docenti anche in conservatorio. Quindi siamo partiti da questo entusiasmo e nella condivisione. Poi io, tra l'altro, ho avuto anche la fortuna di avere nell'approccio allo strumento incontrare un personaggio che era un maestro che, diciamo così, che era un jazzista, no? Che è Pezzotta, che mi ha trasmesso proprio anche questa curiosità e questa capacità di guardare, no? Oltre all'ambiente classico, anche a questo ambiente magico, no? Infatti io sentivo i suoi vinili, gli arrangiamenti, che venivano fatti, diciamo, dagli standard dei diversi gruppi, quindi, che mi ha spinto poi a entrare in diverse formazioni, dal quintetto di ottoni alla parte,
perché poi l'universo a quel punto è infinito, si infinito, può fare di
e
tutto.
Anche e soprattutto, secondo me, la cosa importante è che la musica, cioè, quando viene fatta bene e viene condivisa e con il piacere di fare, ecco, ti porta a continuamente a creare, e soprattutto a non avere preclusioni rispetto, certo, ai rapporti con le persone, e dare, diciamo, che essere,
sì, è l'inclusività al massimo.
Secondo me questa, veramente, per me è stata una scoperta incredibile, che poi mi ha portato nel tempo a scegliere, a lasciare il mio posto di ragioniere tra le altre cose, e di intraprendere un po' questo cammino che poi mi ha permesso di entrare anche di strutture militari, perché sono stato anche,
sì,
anni,
sì,
nei
carabinieri. Ma infatti parleremo anche di quello.
Quindi, secondo me, ecco, una grande opportunità di condivisione, secondo me, e che poi, sì, naturalmente, sì, è approdata sul trombone, uno strumento molto bello, e anche sull'eufonio, che è uno strumento che io amo molto,
certo,
perché nel registro medio-basso a me piace molto quel tipo di suono. Ecco.
Certo. Ma appunto, prima abbiamo parlato, siamo partiti da Sousa, quindi un repertorio scritto per quel tipo di banda, quindi specificamente militare, con tutti i valori patriottici, eccetera. Tu hai giustamente citato il repertorio originale per Insieme di Fiati, e appunto il brano Quest'ite sullo sfondo, di cui ci ascoltiamo qualcosa, viene proprio invece dalla penna di un compositore colto, importantissimo, tra l'altro anche direttore del Conservatorio di Milano, che è Almicare Ponchielli, ed è un brano scritto per banda, tra l'altro qui con un solista d'eccezione che è Gabriele Cassone. Quindi sentiamo un po' appunto come un compositore, che quello che noi conosciamo dalla Danza delle Ore, dalle sue opere, eccetera, si cimenta con un concerto per banda e tromba solista. E questa sera su Labirinti Musicali stiamo parlando appunto di strumenti a fiato, di ottoni, di legni, eccetera, e di formazioni che possono essere di qualsiasi tipo di genere musicale, che appunto includono quasi esclusivamente questo tipo di formazione strumentale, questo tipo di strumenti. E quindi rinnoviamo la domanda a voi, per voi che siete all'ascolto, chi di voi suona, ha suonato o si spera che continui a farlo in, non so, in una banda per esempio, o in una big band o in qualcos'altro, è che cosa vi ha spinto a farlo? Questa è la domanda per voi per questa sera. Perché lo fate? Perché vi piace far parte di una compagine di questo genere? E al contrario invece la domanda è, se qualcuno di voi magari avrebbe sempre voluto farlo ma non l'ha mai fatto, che cosa lo ha spaventato, non gli ha permesso di, non gli ha fatto fare questa scelta. E appunto abbiamo parlato di bande e di questo mondo degli ottoni adesso con Fulvio Clementi, e appunto però la domanda che invece voglio rivolgere all'altro nostro ospite di questa sera, che è Massimo Colombo, invece dire: Massimo, tu sei un pianista invece come formazione, cioè il tuo strumento,
cosa c'entri?
Il tuo strumento non è a fiato, però tu ad esempio chiaramente nell'ambito del jazz il fascino degli ottoni penso tu l'abbia subito parecchio, e anche tu hai anche scritto tanto anche per formazioni, per arrangiamenti, eccetera eccetera eccetera. A te ad esempio il fascino dell'ottone da dove salta fuori?
Allora, il fascino dell'ottone, devo dire che
dalle maniglie, non lo so,
no, salta fuori principalmente da questa esperienza qui al Conservatorio di Como, perché diciamo in ambito jazzistico ho sempre avuto a che fare con magari con delle formazioni quintetto, sestetto, ottetto anche, quindi diciamo con delle formazioni di fiati abbastanza limitate, ecco. Mentre invece diciamo l'opportunità che ho avuto di poter scrivere della musica per delle formazioni più ampie, cosa che all'inizio devo dire mi ha anche un attimino spaventato, perché insomma un conto è scrivere per delle formazioni di una ventina di elementi, quando incomincia ad avere a che fare con una massa sonora così organi, importante,
certo.
Insomma, dal punto di vista anche dell'orchestrazione ci sono un po' di domande che bisogna farsi. E oltre a tutto, magari non volendo utilizzare solamente appunto questi strumenti, solamente gli ottoni, ma anche altri strumenti più delicati, dal suono più delicato, e farli convivere insieme. Quindi, come ha parlato prima Fulvio di curiosità, è sempre la curiosità che spinge a fare degli esperimenti.
Certo.
Perché... E difatti, insomma, sono venute delle cose interessanti, anche mettendo poi insieme una serie di strumenti che apparentemente poteva sembrare complicato, ecco, però con, diciamo, con la giusta dose di colore, perché qui sempre si tratta sempre di fare dei dipinti in un certo senso,
certo,
dosando i colori giusti, insomma. Alla fine, insomma, sono venute delle belle cose, insomma.
Ecco, anche perché, tra l'altro, giusto, anticipiamo una questione, perché prima non l'abbiamo pianificato, specificato chiaramente qua, perché poi è un argomento del quale parleremo parecchio. Sia Fulvio che Massimo sono docenti, appunto, del Conservatorio di Como, tra l'altro il Conservatorio di Como che ha appunto un'orchestra di fiati di dimensioni cospicue, che coinvolge molti studenti dei corsi di strumenti classici, dei corsi di jazz, con una possibilità chiaramente strumentale ampia, perché chiaramente ha le possibilità di un conservatorio come tipologia di strumenti, tipologia di strumentisti anche, ovviamente, soprattutto, che tra l'altro orchestra di fiati che è stata protagonista di un concerto, direi, molto bene accolto, che è stato al Teatro Sociale di Como all'incirca un mesetto fa, che appunto ha previsto tante cose che appunto coinvolgessero appunto questa attività, mostrando appunto anche questo lato crossover del conservatorio, che devo dire è stato veramente parecchio interessante. Appunto, dato che tra l'altro abbiamo anche qualche anticipazione anche di quello che è stato fatto quel concerto, visto che abbiamo proprio parlato appunto di tue composizioni scritte per questa occasione, io sentirei appunto adesso, se vi va, questa tua composizione che si chiama Sette Fermate, tra l'altro, che è stata scritta peraltro appositamente per questa formazione, che, come sentirete dai timbri, è anche bella variopinta, perché c'è parecchio da sentire. Quindi, appunto, vi sentite questa anteprima, perché è un rough mix fatto, tra l'altro, e li ringraziamo, dagli studenti del corso di musica elettronica, sempre del conservatorio, che hanno curato la registrazione, eccetera, che ci hanno fatto arrivare proprio in esclusiva per questa sera una registrazione di quel concerto. Ci sentiamo quindi questo brano di Massimo Colombo, appunto, che si chiama Sette Fermate. E quindi questo brano, Sette Fermate, di cui abbiamo qua appunto gli esecutori, lo dicevamo prima, sono gli studenti del Conservatorio di Como, componenti appunto l'orchestra di fiato del Conservatorio di Como. La voce era quella di Denise Cambiaghi e abbiamo qua in studio peraltro sia autore che direttore dell'esecuzione di questo pezzo, cosa che per noi che ci occupiamo di musica classica molto raramente accade, perché tipicamente l'autore è di diversi secoli fa, eccetera. Quindi per noi già questo è un causa di particolare emozione, eccetera. Allora vabbè, partiamo chiaramente dal compositore, chiaramente, perché Massimo, allora, il pezzo, l'hanno sentito anche i nostri ascoltatori, chiaramente prende colori di tutti i tipi, perché sentiamo chiaramente dalle percussioni intonate, l'arpa, col pianoforte, questa idea ritmica comunque di questo sette costante, che immagino sia anche ciò che motiva il motivo per cui il brano si chiama appunto Sette Fermate, questa voce così chiaramente elegante sopra.
Come ben saprai, giocare con i numeri è sempre stata una cosa importante per tanti compositori. Certo. Difatti, sì, il titolo è Sette Fermate, dentro, all'interno di queste sette fermate ci sono altrettanti numeri che girano, insomma, ecco, è un'altra parte importante e divertente, insomma, di quando si compone, no? Non ci sono solamente i colori degli strumenti, ma anche varie combinazioni. Non è matematica, è musica.
Certo, perché, musica in questo pezzo ce n'è tantissima, quello si sente subito.
Tante volte se la pensi solo con la matematica, insomma, la musica non c'è più.
Certo. Secondo me anche...
Ecco, invece, appunto, la parola al direttore a questo punto. Visto che questo pezzo, tu tra l'altro, l'hai chiaramente dovuto studiare per dirigerlo, ma chiaramente devi anche comunicarlo a un'orchestra che, per quanto per carità bravissimi, è comunque un'orchestra di studenti, quindi che chiaramente dipendono molto dal tuo gesto, dal tuo modo di concertare, eccetera, eccetera. Ma lavorare su un pezzo del genere com'è stato?
Per esempio? È molto interessante, innanzitutto perché... dava l'opportunità, infatti, come ho detto a Max, cioè di fare un viaggio, no? Un viaggio di colori e di sensazioni e anche di avere proprio una sorta di sensazione di fare delle fermate dove scendi, risali e in questa, tra virgolette, opportunità anche di dare spazi, no? Cioè questi, certo, degli spazi dove c'è un supporto di diverse sonorità, ma nessuna va a prevalere, ma anzi questo continuo cambio di ruoli, no? Infatti l'idea di entrare in una certa dimensione sul tema piuttosto che uscirne, lasciare spazio a delle sonorità particolari, come questo, a me piace tantissimo anche la sonorità dell'arpa, del vibrafono, no? Questa cosa dove entrano gli ottoni, i flauti, no? Che danno queste sorta di onde energetiche, no? All'interno della cosa, con tutta una serie di strutture ritmiche, secondo me importante. Secondo me è molto importante, per esempio, anche per gli studenti, no?
Assolutamente.
Cioè creare questa curiosità, questa ricchezza di sperimentare, no? Dove non c'è una sonorità massiva, ma una delicatezza, no? Di questo viaggio. Cioè,
una cura del colore,
esatto,
di tutto,
no? E
certo,
dell'attenzione, soprattutto anche la capacità di entrare, non tutto questa nei contrattempi, in questa parte di levare, no? Cioè, quindi anche del tempo, no? Quindi dare proprio questa, trasmettere questa voglia di entrare in una dinamica proprio di conoscenza.
Studenti,
no?
Poi che collaborano e suonano insieme, pur appartenendo e pur studiando generi che sono diversi.
Certo.
Questo secondo me è fondamentale. Ecco, questa, diciamo così, questo progetto all'interno del Conservatorio appunto di Como aveva anche questa funzione di mettere in contatto dei dipartimenti diversi, delle sensibilità e anche la capacità di ascoltarsi, ecco, e di passarsi anche in una sorta di know-how, no? Di esperienza.
Certo.
Perché secondo me questo è importante, diciamo così, per crescere, no? All'interno anche di conoscenza, paradossalmente anche all'interno delle prove, no? Cioè,
certo,
studenti,
ovviamente,
che arrivano da diversi dipartimenti, il fatto di comunque lavorare ad un progetto comune, no? E questo secondo me è molto positivo. Infatti io ho chiesto a Max di creare un qualcosa, no, di identitario per noi, perché io penso che l'identità sia molto importante, no? Perché dà anche una qualità aggiuntiva rispetto a delle possibilità. Ecco, secondo me quindi andare a sperimentare dei brani originali,
certo,
e che tengano conto di queste sensibilità diverse, e dove naturalmente c'è un rispetto reciproco, no? Di sonorità, di stili, no? Di interpretazione. Secondo me questa veramente è un movimento importante, no?
No, quello indubbiamente. Ma allora rinnoviamo la domanda ai nostri ascoltatori, appunto, per chi di voi suona informazioni che possono andare dal jazz alla musica popolare, alla musica da marcia, diciamo dalle band alle big band, a quello che avete voi. Chi di voi lo fa, perché lo fa e perché, che senso di appartenenza sente in questo mondo? E visto che abbiamo parlato di scuole, andiamo a tirare fuori un altro brano che abbiamo conosciuto un po' tutti negli ultimi anni, legato a un contesto appunto scolastico, ma di tipo un pochino diverso. Ragazzi, qui tra l'altro ce lo stavamo commentando anche noi come pezzo, perché comunque un pezzo magnifico questo, da tratto da un album di Don Ellis che si chiama Soaring, questo brano Whiplash, che è diventato tra l'altro molto famoso per un film di una decina di anni fa, direi, anche meno forse, ambientato in un'ipotetica delle grandi scuole di jazz degli Stati Uniti, come potrebbero essere Berkeley piuttosto che una delle altre, con questo rapporto malatissimo tra un band leader, direttore, arrangiatore, cioè storico, eccetera, e un batterista con cui si crea un rapporto abbastanza micidiale, che però, diciamo, aveva
diabolico, direi,
sì, davvero, che però aveva dato la possibilità a molti di sentire degli arrangiamenti per big band che erano veramente formidabili, perché ricordo anche una versione di Caravan che c'era nella seconda parte del film, che era, sì, sì, devo dire, magari non esagerata, però sicuramente molto ben fatta. Ecco, la cosa che a me mancava in quel film lì, ed è esattamente quello che ho sentito dire da entrambi voi poco fa, è che lì mancava la descrizione di quello che può essere anche appunto tra studenti che magari frequentano una determinata classe di orchestra, sia essa di ogni genere, chiaramente per doveri di studio, perché fa parte del loro piano di studi, perché lo devono fare, però chiaramente scoprono anche una dimensione di condivisione, di fare musica insieme, eccetera, eccetera, mentre invece tutti questi aspetti, anche chiaramente per ovvie esigenze di sceneggiature, lì erano state tutte quante sacrificate, Anche perché c'è da dire che un po' dell'ambito dello storytelling, l'idea del musicista un po' matto o molto sofferente o molto così, diciamo che funziona un po' sempre all'interno di determinati titoli cinematografici.
Stare male, diciamo.
Il fatto, il musicista deve star male, non ho capito. Ma voi state male quando fate...
Sì. Ma purtroppo un po' è vero. Comunque,
sì, d'accordo, però...
Però non... devo dire che la cosa che a me veramente è piaciuta tanto... nel vedere questi ragazzi suonare è che invece vedevo della felicità, io vedevo questi suonavano contenti e questa qua è,
sì,
è una bellissima
cosa,
è una bellissima cosa perché vuol dire che stanno bene insieme, che si divertono, che fanno una cosa che a loro piace e questo è fondamentale. Nel momento in cui la musica diventa veramente anche per uno studente una sofferenza, insomma, un po' ci deve stare. Perché
quello d'accordo.
Però, insomma, anche qui c'è la famosa linea rossa che non bisogna cercare di non superare, insomma.
Sì, ecco, secondo me la cosa importante è proprio partire da questa condivisione del piacere, che poi naturalmente non vuol dire che sia un qualcosa di facile, nel senso anche il piacere... va conquistato, però il fatto, come diceva prima Massimo, cioè il fatto del sorriso, no? Cioè questo modo in cui ti poni, no? Nella relazione con gli altri, no? Questo, il fatto di ascoltare, cioè io vedevo anche i ragazzi, diciamo così, del dipartimento fiati classico, no? Ondeggiare, muoversi, sentendo proprio dei ritmi, ecco, secondo me questa è un piacere proprio, che era un po' il nostro obiettivo, no? Quello di creare un'unione, un gruppo che si conoscesse di più e conoscersi attraverso la musica, no? E secondo me questa veramente ha una forza notevole anche come carica rispetto a uno studio, no? Cioè affrontare una certa difficoltà che comunque lo studio, come dicevo prima, no? Cioè, raggiungi degli obiettivi attraverso il sudore, no? Cioè, quindi non è una cosa semplice, però far sì che questo ti porta naturalmente a condividere questo piacere con gli altri è un qualcosa naturalmente che dà una grinta, no? Cioè,
certo.
Questo è fondamentale.
Fondamentale.
Ma tra l'altro, appunto, abbiamo parlato tanto di studenti, noi chiaramente ci siamo riferiti a studenti di musica, studenti dei conservatori e chiaramente tutto l'ambito, chiaramente, di chi vede in questo una delle tante parti di mondo che si affaccia a esplorare per quello che si spera sarà poi la sua professione o quantomeno una parte importante della sua vita. Una cosa che io ho sempre trovato abbastanza divertente è che ad esempio da noi le formazioni, diciamo, professionali di fiati che tra l'altro oscillino appunto tra il concerto della big band da una parte, quello del repertorio più tradizionale, quello più della marching band, cioè è un mondo gigantesco, ci sono tante definizioni, ciascuno un repertorio. Ad esempio in Italia ha sempre avuto una declinazione un po' limitata, nel senso della banda o similia, diciamo, locale, l'abbiamo detto prima, non potremmo dire più bene di quanto non ci sia già detto, sì, probabilmente anche però nella formazione che chiaramente può avere nei confronti di tante persone che magari hanno il primo rapporto col loro strumento proprio nella banda del paese, che spesso ha i suoi corsi di musica, permette alle persone di fare le prime esperienze non solo di musica insieme ma anche con lo strumento, che però viene comunque sempre guardata come un po' un accrocchio fatto per fare musica. Magari in tempi passati era l'unico modo che si aveva per sentire un repertorio, diciamo, orchestrale o comunque di molte voci nei posti dove non c'erano le orchestre. E appunto rinnoviamo anche la domanda a voi, appunto, per chi di voi suona in una banda, perché lo fa, perché lo continua a fare magari nel corso degli anni, raccontateci appunto le vostre storie nelle formazioni, appunto, di strumenti a fiato, nelle bande, eccetera eccetera. Ecco, però appunto le, diciamo, formazioni professionali di questo tipo, a parte alcune chiaramente cose storiche che potessero essere ensemble più o meno grosse, potremmo citare David Short piuttosto che potremmo citare, no, la RAI stessa, le bande militari ad esempio dell'esercito che fanno delle cose straordinarie e tutto, però sembra sempre un po' tutto settorializzato. E una cosa che mi faceva pensare, giusto anche per introdurre il prossimo pezzo che secondo me voi due non conoscete, così per sorprendervi un po', deriva dal fatto che chiaramente questa tradizione invece dell'orchestra di fiati è fortissima negli Stati Uniti. Questo lo sappiamo, è la scoperta dell'acqua calda, ma questo chiaramente sta portando avanti anche una enormità di compositori e di compositrici che si specializzano esattamente in questo settore e tirano fuori anche dei brani estremamente interessanti. E il brano che vi faccio sentire è anche abbastanza buffo ed è di una compositrice che a me piace moltissimo, perché sperimenta molto con le timbriche, aggiungendo magari ogni tanto qualche strumento che proprio con l'idea dell'orchestra di fiati non c'entra nulla. Lei si chiama Erika Sveno e questo brano è abbastanza particolare e appunto lo ascoltiamo secondo me anche i miei ospiti, che ricordo sono appunto Massimo Colombo e Fulvio Clementi, secondo me lo ascoltano per la prima volta anche loro stasera, quindi mi metto qua, io li osservo, raccolgo le loro impressioni. Vi posso solo dire che il titolo di questo brano di Erika Sveno è La giostra stregata. E questo brano, appunto, La giostra stregata di Erika Sveno, che è una compositrice cinquantenne, insegna all'Università del Wisconsin, che si è proprio specializzata nello scrivere per orchestre di strumenti a fiato, dove avete sentito questa curiosa presenza del theremin nelle parti centrali con un clima, ma lo dicevamo appunto in fuori linea, che sembra andare un po' a dentro anche molto della colonna sonora, magari di film un po'...
Gotham City mi fa venire in mente.
Sì, esatto, Sposa Cadavere citava, citava Fulvio, ma anche tanti corti o anche qualche cartone tipo sì, di Looney Tunes, eccetera.
Animazione, no? Cioè...
è anche un bel modo però anche appunto, cioè, il mondo appunto delle formazioni, delle formaziato, che sarebbe una crase che ho fatto, mi scuso, delle formazioni a fiato, qui non abbiamo mai tempo, io poi parlo veloce, quindi metto insieme le parole, dovete capirmi, ma comunque va bene. E diciamo che anche in questo caso si vede anche una bella possibilità, ne parlavamo anche giusto appunto prima, di mettersi a sperimentare coi timbri, alla fine tra l'altro di una composizione che invece in questo caso è molto armonicamente, diciamo, molto molto lineare, molto tranquilla,
sempre
colori, piacevole.
I colori che danno le immagini.
Eh sì, davvero, cioè, i colori fanno tantissimo.
Le combinazioni.
Sì, sì, esatto. Ecco, tra l'altro anche in questo caso, per esempio, tra l'altro anche visto che stavamo parlando appunto della formazione di Como, avevo anche visto, visto che in questo caso abbiamo parlato di una compositrice, c'era anche, mi ricordo, anche una bella presenza anche molto bipartisan, cioè non era sicuramente una formazione che pendesse da una parte, anzi mi ricordo una severissima ispettrice d'orchestra che faceva rigare tutti dritto, fagottista, molto brava infatti, sì. Però in generale era proprio un bell'insieme, c'è proprio veramente l'inclusività. Non c'è differenziazione di genere musicale, di stile, di dire io suono in questo ambito quindi sono più bravo di te, cioè è tutto sì, fare anche, musica insieme
anche proprio anche a livello di studio, no? Cioè, ragazze corniste piuttosto che tromboniste, cioè il fatto che
di... Ma io guarda, io lavoro con un sacco di corniste da anni, nell'orchestra ne trovi tantissime e sono bravissime, sì, cioè, guarda, sì, io vorrei corniste sempre, guarda. Sì, sì, davvero, infatti.
No, secondo me è questa veramente condivisione sia di genere ma anche proprio di immagini, no? Secondo me è molto bello avere delle opportunità di condividere rispetto a quello che abbiamo detto, dia col piacere e di non crearsi dei limiti, no? Ma il limite viene dato da, diciamo così, dalla mancanza di possibilità, secondo me. Ecco, il fatto di voglia di sperimentare, di voglia di mettersi in gioco, no? Di creare delle immagini. Infatti io puntualmente, noi naturalmente quando lavoriamo con i nostri strumenti lavoriamo con delle immagini, no? Quindi il fatto di creare, no? Delle immagini che ti permettono così di comunicare agli altri, no? Prima a te stesso e di comunicare agli altri delle sensazioni, delle emozioni, ma anche, diciamo, Max prima aveva per esempio utilizzato la voce, no? Nel suo pezzo, senza usare le parole, ma
certo.
Ecco, questa vocalità, no? I vocalizzi venivano utilizzati proprio per comunicare, no? Ecco, poi in realtà secondo me la cosa bella è comunicare un qualcosa e poi ognuno nel momento che li ascolta o che li comunica pensa un qualcosa che può coincidere o no, però secondo me la cosa importante è lasciare la libertà, no? Che, anche di interpretazione, e secondo me questa è una cosa interessante di interpretazione da parte del pubblico, ecco, di un qualcosa,
immaginare,
ecco, sì, immaginare, ecco, secondo me questo è interessante, no? Perché non poni dei limiti ma dai delle opportunità, ecco.
Sì, sì, davvero. Ma tra l'altro facciamo anche un'altra questione, cioè, ma secondo voi diciamo le formazioni a fiati in Italia ce ne sono, cominciano, diciamo, a nascere, anche a fare delle belle cose, siamo competitivi con quello che succede nel resto d'Europa? Così, domanda a freddo, poi vi spiego anche perché c'entra con l'attacco del pezzo successivo che volevo farvi sentire, così che è un ponte tra Italia e Germania, ma ve lo dico dopo. Bella domanda.
Ma secondo me diciamo che
non era una bella domanda.
Ci sono delle eccellenze, no? Però sì. Una cosa di cui mi dispiace, nel senso che molto spesso le eccellenze su formazioni, diciamo così, non sono eccellenze che sono strutturate in cose stabili, nel senso che il musicista è magari una formazione interessante, importante, però non ha un posto stabile, perché tranne nella struttura militare,
certo,
dove ci sono delle bande ministeriali che lavorano con lo strumentario vesselliano, no? Quindi con una varietà di colori timbrici, di strumenti che vanno dal registro più acuto al registro grave, bellissimo, interessantissimo, però tolto quello, purtroppo non esistono delle formazioni, tolte stabili, magari le attività all'interno dei conservatori, ecco, dove naturalmente ci sono dei ragazzi che studiano e percorrono e fanno un certo tipo di percorso, non ci sono delle strutture stabili, professionali, no? E questo secondo me è un peccato, perché dove naturalmente potrebbero essere opportunità, certo, di lavoro nei diversi stili, nelle diverse situazioni, e quindi magari i nostri studenti si devono muovere, no? All'interno di un contesto più europeo.
Certo, ma parlavamo di concerti, di contesti europei, tra l'altro in Germania ad esempio abbiamo diverse big band che sono legate soprattutto alle radio in particolare, e mi è venuto in mente questo disco che devo dire ho riascoltato oggi pomeriggio dopo anni che non lo riascoltavo più, che dove c'è un, proprio appunto, un bel ponte tra un compositore e solista italiano che tutti quanti immagino conosciamo molto molto bene anche voi all'ascolto, e invece degli arrangiamenti fatti nell'ambito di una big band, e già l'incipit tra l'altro ci fa sentire che c'è un secondo strumentista ospite che, diciamo, vuol far capire da subito che gli piacciono i fuochi d'artificio. Sentiamoci un po' questo incipit. Qualcuno di voi il pezzo l'avrà probabilmente anche riconosciuto, perché è un pezzo di Gianluigi Trovesi, il pezzo si chiama Frongitugi, stava all'interno di un suo disco storico uscito tanti anni fa, un disco bellissimo dell'ottetto di Trovesi, qui riarrangiato dalla VDR Big Band, e la tromba ospite, perché qui c'è anche Trovesi come solista, la tromba ospite è quella di Marco Stockhausen, che non è proprio, ecco, l'ultimo arrivato in questo settore. Ecco, in questo caso diciamo che sentiamo, cioè, c'è un bel virtuosismo, c'è una bella pulizia, c'è una registrazione fantastica, lo dicevamo adesso, però c'è anche il fatto di avere, non so, una radio che ha una big band tutta sua, con la quale può fare delle cose straordinarie. Cioè, questo penso che in Italia dall'epoca mai troppo lodata orchestra ritmica della RAI, cioè, esatto, che ormai fa parte un po' di quelle cose come il dodo e altri animali estinti, è un qualcosa che, di cui si sente ogni tanto, si ascolta qualcosa, però ormai è essenzialmente un qualcosa che non esiste più. Cioè, su questo probabilmente sarebbe, come idea, sarebbe anche l'idea di avere in futuro qualche struttura un attimino più stabile, anche sarebbe sicuramente utile, diciamo così.
Sì, anche fondamentali, io penso proprio anche di investimento, no? Cioè...
Sì, io la metto nelle cose che farei se vincesse il Superenalotto, cioè per dire, però appunto è molto poco probabile che succeda. Allora, comunque siamo giunti, tra l'altro, perché chiaramente il tempo ci stringe, anche alla fine della puntata di questa sera di Labirinti Musicali. Io vi ringrazio di essere state con noi. I nostri ospiti questa sera, io li ringrazio enormemente, perché appunto due docenti del Conservatorio di Como e due musicisti, al di là ovviamente anche del loro ruolo didattico istituzionale, che appunto Massimo Colombo, pianista, arrangiatore, che stasera abbiamo sentito anche in versione di compositore per grandi formazioni, grazie Massimo di essere stato con noi stasera, e Fulvio Clementi invece trombonista, invece anche lui docente, che ha appunto animato tutto questo straordinario progetto di cui tra l'altro abbiamo parlato anche con un ascolto e un altro che facciamo adesso, appunto dell'orchestra di fiati del Conservatorio di Como. Grazie di essere stato
grazie
con noi.
Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
E ci lasciamo appunto con qualche minuto tratto sempre proprio da una esecuzione diretta, però in questo caso no, non l'avevi diretta tu questa.
L'ha diretto il direttore della banda della Guardia di Finanza, perché abbiamo fatto...
Con cui vi siete divisi il podio insieme, appunto, in duplex, come esatto. Si faceva con i telefoni di una volta. E state sentendo la voce sempre quella di Denis Cambiaghi, l'orchestra di fiate del Conservatorio di Como, e le note sono quelle di Leonard Bernstein e di West Side Story. Io auguro una buona notte a tutti, da me, da Carlo Centemeri. Noi ci risentiamo sabato pomeriggio per Rotto Classica, domenica mattina per l'apertura classica e domenica pomeriggio per Ricordi d'Archivio. Buonanotte a tutti con le note di Leonard Bernstein e l'orchestra dei fiati del Conservatorio di Como. If you're a white in America.